Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Indovinate qual è l'argomento che troviamo su tutte le prime pagine dei giornali oggi? Veramente difficile come indovinello, sono i dazi di Trump.
Ma dai.
Le controrisposte e poi quello che succede in Europa, in Italia, tante persone hanno da dire la loro, spesso a caso, ma insomma.
Sono cose interessanti proprio. Io qua sto scorrendo anche dalla mia parte le prime pagine di alcuni quotidiani, veramente proprio operazioni di grandissima intellettualità.
Che dire, le andremo a vedere un po' più da vicino, è inutile vi lega i titoli perché tanto più o meno sono quelli. Diciamo che i giornali di destra, se vogliamo avere qualche cosa diversa, allora Libero pratica, come dire, la celebrazione della leader Giorgia, Meloni missione possibile, il premier che sarebbe Giorgia Meloni prepara l'incontro alla Casa Bianca, nei giorni successivi Vance sarà a Roma. Trattare sui dazi è ancora possibile nonostante la sinistra a parte dei vertici europei, vabbè. Poi invece il giornale, ma più o meno siamo lì, dice che gli Stati Uniti sono in recessione e l'Europa dorme, comunque sempre meglio che in recessione, anche se loro ovviamente il loro cuore batte dall'altra parte. Invece la Verità tira fuori o continua a tenere fuori il caso D'Alema Colombia, armi la Colombia salva D'Alema, la corruzione c'è ma si archivia, il GIP accoglie con dividendola integralmente la richiesta di PM, i quali parlano di estrema certezza la trattativa sottesa da accordi corruttivi, però si arrendono di fronte alle mancate risposte di Bogotà alle regolatorie internazionali e alla legge Cartabia, quindi è un complotto russo internazionale.
Sì, io mi domando sempre, cioè quello che mi stupisce è che questa gente non si stanca mai loro di scrivere e i loro lettori e lettrici di leggere.
Ma ora
roba.
Loro lettori e lettrici non lo sappiamo se si stancano o no, perché secondo me la Verità non la legge nessuno.
Vende zero, la distribuiscono così,
sì, però non lo so, io ho visto un bar dove la tengono.
Sì, anche a me è capitato di vederne qualcuno, però
addirittura qualcuno
sì, bar
no, in mano, forse gli regalano a bar, no, in mano a qualcuno, sì. Io non l'ho mai vista, mentre a volte capita di vedere Libero in mano a qualcuno, obiettivamente.
No, questo sì è vero, è una cosa che capita, la Verità veramente mai probabilmente la distribuiscono, hai ragione.
E destra e mercato ai ferri corti e Sansonetti sulla prima dell'Unità si chiede, il titolo mi sembra simpatico, ma non era meglio la cultura woke?
Beh sì, effettivamente.
Jamie Dimon, che è l'amministratore delegato di JP Morgan, ha detto ieri che l'economia sta attraversando un periodo di grande turbolenza. Larry Flink, che è considerato il re di Wall Street, ha detto che l'America è già in recessione e che ragionevolmente la recessione si estenderà a tutto l'Occidente. Donald Trump invece ha dichiarato sempre ieri che tutto va bene e la politica dei dazi è entusiasmante per l'America e per tutto il mondo.
Sì, ecco, mi ricordavo questo aggettivo, entusiasmante.
Effettivamente.
Tu ti senti entusiasmata?
Ma come dire, un po' antidoto alla noia è stato in questi giorni, però adesso
rispetto alle pagine dei giornali diciamo no.
Non era prevedibile questa fase dello scontro politico nella quale la destra è schierata contro i mercati e viceversa. È inutile dire che Trump non è esattamente la destra, perché invece Trump è esattamente il capo della destra mondiale. È quello che la destra americana, sia a livello di establishment che a livello di popolo, ha scelto come suo condottiero per abbattere la cultura woke. Il problema è capire come si svolgerà questo scontro e che conseguenze avrà. La destra e tutto il mondo è piombata in una clamorosa crisi strategica, proprio mentre il pendolo della politica qui in Occidente la stava favorendo. Per la destra, dal punto di vista storico, teorico, persino dei sentimenti, il mercato è Dio, vale più di ogni altra cosa, anche dello Stato. Rinnegare il mercato, sfidarlo, è come se la Chiesa cattolica decidesse di rinnegare Gesù e sfidare il Vangelo. Si è rotto un ordine politico che immaginavamo granitico e anche se si troverà qualche compromesso sui dazi, quell'ordine ormai è in frantumi. Era l'ordine politico che aveva garantito la democrazia e il diritto in Occidente. Ora si aprirà uno scontro politico furioso perché mette in discussione i cardini del sistema, quindi anche della democrazia politica che conosciamo, e mette in discussione i rapporti di forza tra le classi. Il capitalismo cercherà di far pagare la crisi ai lavoratori, andando a pescare nei loro salari, riducendo lo stato sociale, cioè le conquiste di 80 anni di socialdemocrazia. La portata di questa battaglia e la posta è enorme. Siamo all'89 del liberismo. È questo il risultato della sostituzione della cultura woke?
Guarda, è un articolo che ha dei risvolti interessanti. Non me l'aspettavo, ecco, dalle pagine dei giornali di oggi.
E comunque io ora lascio la parola a te.
No, perché così perché all'improvviso.
Perché tocca a te.
Tocca a me e io comincio e andrò il più rapidamente possibile. Comincio con la prima pagina di Repubblica, solo perché me la trovo davanti in realtà. E il titolo principale è quello che dicevamo, rapporti tra la Cina e Unione Europea, asse anti-Trump. La notizia di oggi mi sembra così, ma che rimbalza qua e là, è la visita del premier spagnolo Sanchez a Pechino, e quindi diciamo viene ventilato da più parti un possibile asse appunto anti-Trump, Cina, Unione Europea, che confluisce poi nel titolo di Repubblica. Pechino rilancia, l'altra notizia di oggi, contro dazi al 125% che sono entrati in vigore ieri in risposta agli unici dazi trampiani rimasti per il momento, cioè quelli nei confronti della Cina, e in risposta a questo la Cina tende la mano all'Unione Europea. Xi appunto ha visto Sanchez, basta con il bullismo americano. E riflettevamo insieme prima che iniziasse questa rassegna stampa su questo costante riferimento a Trump come bullo, che è veramente un po' imbarazzante, un po' ridicolo, però evidentemente anche sulla bocca di Xi Jinping. L'Europa si prepara alla trattativa.
Xi Jinping ha proposto la parola bullismo.
Allora io ti dico, non lo so cosa ha detto Xi Jinping perché lo prendo dalle pagine dei giornali, però nella prima pagina di Repubblica è un virgolettato e quindi tendo a pensare, così per una prassi di correttezza giornalistica, che ci sia qualcosa di,
no,
diciamo,
perché, nel senso, riflettevamo,
io non so
appunto
la parola cinese per
no
dire,
ma Xi Jinping ora parla in inglese, ma in genere parla in inglese negli incontri internazionali.
Questo sì, effettivamente.
Ma riflettevamo che sul fatto appunto che se non fosse il capo degli Stati Uniti ma fosse il capo di un'altra parte del mondo sarebbe
un governo canaglia.
Un governo canaglia, sarebbe un oligarca autocrate, sarebbe
cosa che è
peraltro. Invece lo si addolcisce un po' con questa categoria,
con questo riferimento al bullismo, che è un riferimento anche scolastico e che quindi sembra una ragazzata in qualche misura. No, cioè si tende a accreditare un'immagine riduttiva di quelli che sono comportamenti che altrimenti verrebbero
ora rispetti. Però vado a vedere come ha detto
sì
Xi Jinping.
E ti ripeto, io ecco Repubblica lo mette tra virgolette, sarà interessante questa tua piccola indagine giornalistica. Vabbè, comunque Repubblica ci avvisa, scusatemi, che è allarme recensione e che la Fed è pronta a intervenire. Ci sono poi una serie di approfondimenti nelle pagine interne che credo sostanzialmente vi risparmieremo anche in sede di lettura delle pagine interne. Comunque, per chi fosse interessato a Repubblica e al suo punto di vista, vanno da pagina 2 a pagina 6. A pagina 8 invece, così lo vedo, c'è un articolo di Tommaso Ciriaco che ci informa del fastidio di Meloni per l'asse con Pechino che danneggia l'economia. E vabbè, insomma, questo per darvi un po' ragione di quello che si trova anche dentro Repubblica oggi. Poi un trafiletto di un articolo di Valentina Conte che è tutto a pagina 11, Banca Italia vede nero ma Standard & Poor's alza il rating dell'Italia. E anche questa è una delle notizioni di oggi, perché appunto Standard & Poor's ha alzato il rating dell'Italia da BBB a BBB+, con outlook stabile. leggo appunto questo articolo di Valentina Conte. L'agenzia degli Stati Uniti spiega che il nuovo rating preme a una serie di graduali progressi compiuti dall'Italia nella stabilizzazione delle finanze pubbliche dall'inizio della pandemia, la stabilità politica, e sinceramente vorremmo avere altri tipi di stabilità politica rispetto a questa che ci porta a passare a BBB più di rating, e tutta una serie di altre di altri piccoli progressi, ma ci dice che ovviamente l'agenzia si riserva di abbassare il rating se i conti dovessero deteriorarsi e così via dicendo. Però prosegue nella parte finale dicendoci che comunque, nonostante questi minimi diciamo slittamenti del debito pubblico e così via, l'ascensore sociale è comunque bloccato per un italiano su tre, e questo risulta tra l'altro da un report che ha il titolo Fragile Italia, disuguaglianze sociali e ascensore sociale, e che è realizzato dall'area studi di LegaCoop con Ipsos, e ci dice che tra gli italiani cresce la percezione delle disuguaglianze relative alla possibilità di accesso ai servizi sanitari di qualità, alla casa, alle discriminazioni di genere e anche la percezione di aumento di povertà, precarizzazione del lavoro, mancanza di lavoro e opportunità per i giovani. Questo insomma un po' per riequilibrare questi toni che in qualche caso sembrano ottimistici in virtù di questo rialzamento del rating italiano. Va bene, scendiamo in taglio centrale e si fa riferimento alla vicenda della deportazione il titolo della nave dei migranti in Albania, sono scesi in manette, con riferimento al nuovo decreto legge di marzo che estende anche ai non richiedenti asilo la possibilità sostanzialmente di deportazione nei centri di detenzione in Albania. La nave dei migranti in Albania sono scesi in manette. Come sapete, ieri c'è stato la prima appunto deportazione di, mi sembra che fossero 40 persone che sono state trasferite in Albania. Su quasi tutte le prime pagine, almeno quelle che io ho potuto vedere fino a questo momento, è molto evidenziata questa circostanza, che per carità il fatto che queste persone siano state fatte sbarcare all'interno di uno spiegamento di forze di polizia veramente diciamo impressionante, precedute e seguite ciascuna da un agente di polizia e con le fascette ai polsi, quindi sostanzialmente ammanettati. Al di là di questo, lo scandalo vero è proprio nel contenuto di questo provvedimento, che evidentemente dà la possibilità al governo di salvare dal loro punto di vista la faccia rispetto all'istituzione dei centri albanesi, che sono stati al centro di tutta una serie di vicissitudini nei mesi di ottobre, novembre e gennaio, con una serie di deportazioni di richiedenti asilo che sono state poi annullate dalla magistratura. Gli articoli su questa tematica sono nella pagina interna a pagina 21, e dove ci sono pochissime notizie, perché sostanzialmente, credo lo sappiamo tutti e tutte, non si sa chi sono queste persone che sono state forzosamente deportate in Albania, prelevate da CPR differenti. Non è chiaro neanche da quali centri di permanenza e rimpatrio italiani siano stati prelevati, ma sembra siano moltissimi. Da Gradisca di Sonzo a Brindisi c'è qualche notizia: per esempio sarebbe coinvolto un cittadino bengalese che ha vissuto per tanti anni a Roma vendendo, come fanno frequentemente queste persone, fiori nei ristoranti, ha provato anche altri lavori e poi è rimasto disoccupato, è stato fermato, non aveva il permesso di soggiorno, al giudice di pace ha detto di averlo perso, voleva tornare nel suo paese. Ieri aveva l'udienza per per davanti al giudice di pace, però evidentemente non si è celebrata perché è stato deportato al di là dell'Adriatico in Albania, e qualche altra storia, ma veramente pochissime, appunto, nell'attesa di capire chi siano queste persone. E più in basso un'intervista a Cecilia Strada: vergogna, neanche gli animali trattati in questo modo. Cecilia Strada era diciamo ad assistere alle fasi iniziali dello sbarco, aveva richiesto insieme a una delegazione di deputati di poter visitare il centro, e per il momento le è stato negato. Va bene, andiamo ancora avanti. C'è poi l'editoriale di Massimo Giannini: chi paga il conto più salato, e manco a dirlo, è ovviamente sui dazi e sulla politica trampiana. Vi risparmio la lettura dello stile, tra l'altro roboante, di Giannini. Ovviamente chi paga il conto più salato dei dazi è evidentemente sono i paesi e le classi sociali più deboli. Ci dice Giannini che le affermazioni di Trump, sono fiero di essere il presidente dei lavoratori che difende Main Street e non Wall Street, cioè che difende sostanzialmente la classe lavoratrice, le piccole imprese indipendenti, eccetera eccetera, è una stupidaggine, ma noi non ne avevamo mai dubitato, perché poi diciamo il crollo delle borse di Wall Street negli Stati Uniti e poi a cascata in Europa e nell'Occidente va a incidere su tutte quelle che sono le garanzie fondamentali, in primo luogo quella, diciamo così, tra virgolette, allo Stato sociale. Sto tentando di riassumere quello che voi avete presente, diciamo, nel modo di esprimersi di Giannini. Più in basso, sto finendo, l'aggancio di un articolo di Lucio Caracciolo, la parabola della NATO, che è a pagina 19. Io l'ho letto, Lucio Caracciolo non dice assolutamente niente, l'unico senso di questo articolo è quello, secondo me, di lanciare il nuovo numero di Limes che ci informano è in edicola in libreria, America contro Europa, e che è dedicato sostanzialmente alle relazioni transatlantiche, cioè alla crisi della NATO, che vabbè, insomma, non c'è bisogno di dire altro. E scendendo in taglio basso, la vicenda delle scommesse, non è calcio scommesse, ma sostanzialmente sono calciatori di Serie A che sono indagati per aver fatto puntate sui siti illegali.
Merlo del Foglio stamattina dai microfoni di Radio 3 diceva che sono dei ragazzi molto soli che si annoiano.
Poverini, mi dispiace. Cioè,
molto soli e molto ricchi, scusate.
No, mi spiace tanto, insomma, capisco che la solitudine nella ricchezza è una condizione particolarmente penosa, sì. E poi va bene, l'ultimo piccolo spot dalla prima pagina di Repubblica: strage del bus, Castellucci condannato, si costituirà. Si fa riferimento alla condanna in via definitiva dell'ex AD di Autostrade, peraltro indagato anche per il crollo del ponte Morandi. Questo invece è per via del, lo ricorderete, insomma, l'autobus che di ritorno da Pietrelcina, mi sembra, comunque in Irpine, è andato fuori strada e ha fatto un numero piuttosto elevato di morti, è stato condannato a 6 anni.
Senti, ho una notizia importantissima. Dimmi. Per te e per tutte me, le ascoltatrici e gli ascoltatori. Dimmi. La parola bullismo l'hanno inventata i giornalisti italiani,
cioè non
c'è
Xi Jinping non ha proprio neanche mai
non è neanche che ha usato un'altra parola, l'hanno
cioè lui aperte virgolette, basta con, allora, il bullismo americano, chiuse virgolette, allora, non ha mai pensato.
Allora, non è che io ho trovato il discorso di Xi Jinping, ma su nessun giornale estero che io ho consultato c'è questa parola.
C'è questa parola, vedi?
Io ho guardato anche alcuni di lingua inglese, anche delle testate di lingua inglese cinese, ma soprattutto ho guardato quelle spagnole, perché essendo un incontro con,
esatto,
Sanchez,
ovviamente, che si
poteva... E allora abbiamo El País, che in prima pagina, il primo titolo è la spirale tributaria tra Unione Europea e Cina si inasprisce senza percorsi di dialogo. Il gigante asiatico porta fino al 125% le tariffe sui prodotti statunitensi, turbolenze,
cioè,
del
dice
dollaro.
Che la spirale tra Unione Europea e Cina si inasprisce, quindi è il contrario di quello che
però sotto dice Sanchez, e poi c'è una foto di Sanchez e Xi, e Sanchez difende relazioni più equilibrate tra Pechino e l'Unione Europea. Quindi c'è un tentativo in questo dialogo,
un titolo moderato, diciamo,
un titolo assolutamente moderato. Dice che dice il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez si è riunito ieri con il capo dello Stato cinese Xi Jinping, un incontro segnato, voluto insomma per la guerra commerciale che è stata aperta da Trump, e in un evidente avvicinamento tra i due paesi. Sanchez ha detto però che lui parla con la Cina come membro dell'Unione Europea, e definisce ufficialmente il paese asiatico socio, competitor e rivale sistemico. E comunque dice appunto la Spagna vuole una relazione più equilibrata tra l'Unione Europea e la Cina, e come membro attivo dell'Unione Europea mettiamo enfasi per costruire un'agenda positiva tra Spagna e Cina. Qua di bullismi.
Questa cosa che tu mi dici è una cosa particolarmente stupefacente.
Aspetta, perché
no,
ce n'è uno anche
volevo,
più chiaro di
volevo,
questo.
No, chiarisci, poi dopo io...
Perché poi c'è El Mundo, altra testata spagnola, meno simpatizzante per Sanchez, che titola Xi usa la visita di Sanchez per chiedere all'Unione Europea di boicottare Trump. Quindi qua ci si avvicina, no?
Sì, sì, no, certo.
Però... il leader cinese spinge contro la Casa Bianca nella riunione con il presidente spagnolo per andare incontro al mondo, diciamo. Esorta Bruxelles a attuare uniti atti, cioè per, no, per attuare, scusate, per agire uniti contro gli atti unilaterali e intimidatori. Questi sono gli aggettivi che nel virgolettato
unilaterali, adesso
unilaterali
io...
e intimidatori.
Va bene, non ci sono bulli.
Niente.
Non ci sono bulli. Ripeto, questa cosa che tu dici mi lascia veramente perplessa, perché aprendo Repubblica, dopo che in prima pagina si diceva basta col mullismo americano virgolettato attribuito a Xi Jinping, ma direttamente
che parla un ottimo inglese, quindi non importa sapere
cinese. Ma sai, cioè, voglio dire,
ci
no,
sono traduttori,
esatto, ma... non, a questo punto non è più. Invece a pagina 2 c'è il titolo di un articolo di Filippo Santelli che dice la Cina due punti contro razzi al 125%, poi tende la mano all'UE, aperte virgolette, insieme fermiamo il bullo, virgolette, se vuoi te lo muoio.
No, qua sui giornali allora, spagnoli tra le virgolette c'è intimidatorio unilaterale.
Voglio dire, al di là dell'aspetto così divertente di questa cosa, ma diciamo ci sono dei risvolti inquietanti su questo uso virgolettato della parola bullo, che evidentemente...
Ma poi si mettono d'accordo di notte, come fanno?
No, questa è tutta Repubblica, però.
No, ma anche gli altri giornali ne parlano, vabbè.
Sì, però bisogna vedere se lo fanno tra virgolette. Promettiamo ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici che fossero interessate così di approfondire nel corso della lettura delle prime pagine questa tematica. Beh, interessante.
Intanto facciamo una cosa, io leggo La Stampa.
Leggila.
La prima pagina, tu guarda qualche giornale di lingua inglese, qualcosa in più rispetto a quello che ho visto io. Intanto andrei a vedere La Stampa. Dazi, il no dell'Europa a Meloni. Dombrovski boccia la proposta italiana di sospensione del patto, si parla del patto di stabilità. I timori della Premier per i conti pubblici, la guerra dei dazi potrebbe avere un contraccolpo significativo sulla crescita economica dell'Eurozona, ma non tale da giustificare la sospensione del patto di stabilità chiesta dal governo italiano. Il commissario all'economia Valdis Dombrovskis lo ha spiegato all'Ecofin informale di Varsavia, al quale ha partecipato il ministro delle finanze Giancarlo Giorgetti. Insomma, sembra che il governo italiano ci sia rimasto piuttosto male, del resto l'avevano proposto loro, hanno una... La Stampa ha il Bresolin, che in genere è inviata a Bruxelles, che si è spostato a Varsavia, che appunto fa la cronaca di questo che è successo. In parallelo, dice Christine Lagarde, ha assicurato che la Banca Centrale Europea sta monitorando attentamente tutti gli sviluppi sul fronte monetario e finanziario, confermando di essere sempre pronta a utilizzare gli strumenti a sua disposizione. Ma l'articolo 25 del nuovo patto di stabilità, evocato soltanto una settimana fa da Giorgetti a Cernobbio, non sembra trovare posto nella cassetta degli attrezzi dell'Unione, che l'Unione intende utilizzare. La clausola di salvaguardia prevede come condizione una grave recessione economica, ha detto Dombrovskis. Questa condizione si è verificata col Covid. Ora una tale condizione non è soddisfatta perché, nonostante l'effetto dei dazi di Trump, ci aspettiamo ancora una crescita economica. Nel corso della sessione mattutina dell'Eurogruppo, Dombrovskis ha aggiornato i ministri con le ultime stime economiche elaborate dalla Commissione alla luce degli ultimi sviluppi commerciali, illustrando diversi scenari. Nella migliore delle ipotesi, l'Unione rischia di lasciare sul terreno 2 decimali di PIL, lo 0,2. Nonostante la moratoria di Trump, non dobbiamo dimenticare che i dazi reciproci al 10% restano in vigore per quasi tutti i paesi e che questo rappresenta un colpo per l'economia globale. Inoltre, gli Stati Uniti non hanno sospeso i loro dazi del 25% su acciaio e alluminio, e nemmeno quelli sempre del 25 sulle auto. Ma la situazione potrebbe essere decisamente peggiore, quindi insomma per ora, a suo parere, no alla, alla proposta italiana di sospensione del patto di stabilità. Poi c'è una serie infinita di approfondimenti, interviste, eccetera, eccetera. Abbiamo Alberto Simoni che intervista Lachman, folle la strategia di Trump, al di là del fatto che usare un aggettivo come folle per definire la strategia di Trump significa non definirla, oltre vabbè, al fatto che si usa un linguaggio che è chiaramente discriminatorio verso persone con malattia mentale. Comunque Alberto Simoni è corrispondente da Washington per la stampa, e da lì che poi invia questo articolo che troviamo a pagina 6. Trump sta andando bene, gli investitori temono la spirale della recessione. E poi abbiamo invece Alec Ross, intervistato da Giuseppe Bottero, che sostiene che sia un errore punire i colossi digitali. Cioè, un'idea era stata quella, no, di mettere i dazi sull'high tech della Silicon Valley, sostanzialmente. Ma voi direte, ma chi è Alec Ross? Ce lo siamo chiesti anche noi, ma l'articolo ce lo dice. Storico consigliere di Hillary Clinton, che non si sa se sia un bene o un male,
forse un male,
e professore alla Bologna Business School. Uno dice, non è che proprio sia la London School of Economics.
No, io è una business,
guarda,
school che non,
per un caso del tutto personale,
fortuito, poi
ho visto il sito di questa cosa. È una scuola che l'ha aperta l'Università di Bologna, immagino un qualche joint venture con privati, si paga un botto di soldi e
non ne dubitavamo di questo, insomma.
E vengono a fare dei corsi, ma soprattutto dall'estero, secondo me per visitare l'Italia. E comunque Alec Ross dice che innanzitutto non bisogna parlare di high tech, di big tech, perché big tech è troppo generico, non vuol dire niente, questi colossi sono diversi uno dall'altro, questo ci potevamo arrivare anche noi. Ma è giusto non interagire con Trump sulla regolamentazione della tecnologia, questi temi non possono far parte delle trattative sulle tariffe, ma le norme europee vanno modificate comunque. Si parla sempre appunto di big tech. Dice, ma perché l'Europa non riesce a produrre, perché c'ha troppe regole? Comunque insomma non è interessante neanche questa intervista. E poi Bonaccini, Stefano Bonaccini, dice che Giorgia, ovviamente non Meloni, non il premier, la premier, ma Giorgia è timida con Washington.
Ah, Giorgia è timida, questo è il contenuto sostanzialmente.
Questo è il contenuto del titolo, poi non so se l'ha detto esattamente Bonaccini.
No, no, perché a questo punto non la prendiamo troppo fitta con questo.
Su il trasferimento in manette di persone non accusate di niente, che vengono trasferite da CPR italiani a Gjajder in Albania, c'è la fotonotizia in manette per l'Albania. Ovviamente che ha detto Piantedosi, anche lui risponde sempre alla stessa cosa: rispettata la procedura.
È un disco rotto anche in quel caso.
E poi abbiamo un commento e un'analisi. Il commento è di Natali Tocci: Pechino, un'opportunità ma anche un rischio. Verrebbe da dire a Natali Tocci, un po' come tutto nella vita, ma difficile immaginare che Trump volesse innescare il disaccoppiamento Stati Uniti-Cina. Ma messo spalla al muro dai mercati, il presidente degli Stati Uniti ha fatto marcia indietro, dice Tocci, scrive anzi Tocci, e poi continua a pagina 24: ha fatto marcia indietro sulla dichiarazione di guerra commerciale a tutto il mondo e ha ripiegato solo su Pechino. Mentre nei primi giorni ribadiva che i dazi sarebbero stati permanenti e non dovevano essere visti come strumento negoziale, adesso, per tentare di placare i mercati, Trump dichiara di voler trattare con coloro che hanno evitato ritorsioni commerciali. Quindi sarebbe stato, vabbè, non commento. Contro e per salvare la faccia nei confronti della Cina, che aveva subito risposto a dazi con dazi, la guerra commerciale è aperta. Quindi praticamente sarebbe una specie di punizione: chi ha reagito male, gli lasciamo i dazi. La rivalità Stati Uniti-Cina iniziò durante la prima amministrazione Trump, allora come oggi di stampo mercantilista. Vedendo i disavanzi commerciali come fonte di ogni male, le relazioni tra Washington e Pechino si inasprirono. Durante la presidenza Biden la competizione Stati Uniti-Cina da un lato è aumentata, dall'altro è diventata più gestibile. Tutto questo è stato spazzato via da Trump. A differenza del tuo predecessore, non ha un approccio strategico alla Cina. Ha ripetutamente lasciato intendere che non andrebbe in guerra per salvare Taiwan da un ipotetico attacco di Pechino. Ha inoltre chiarito che la sua visione del mondo, in cui gli Stati Uniti hanno abbandonato l'ordine internazionale da loro guidato per seguire invece l'illusione di costruire una sorta di impero nordamericano, lascia spazio anche a altri imperi come quello cinese e quello russo. Ma la guerra commerciale avviata tra Stati Uniti e Cina, con la spirale dei dazi che ha portato finora all'applicazione di sovrattasse del 145% da parte di Washington, del 125% da parte di Pechino, rischia di causare proprio quel disaccoppiamento totale considerato nefasto da praticamente tutti. Quando la Cina ha dichiarato la rappresaglia alzando i propri dazi alle importazioni statunitensi al 125%, ha aggiunto che ulteriori mosse non avrebbero visto altre ritorsioni cinesi, in quanto dazi di questi livelli già implicano l'azzeramento del commercio Stati Uniti-Cina. Ma in tutto questo uno si chiede, no? Ma il fatto che la maggior parte, grandissime industrie americane di fatto producano dentro la Cina e che quindi per commerciare in Cina non paghino evidentemente niente, non è venuto in mente a nessuno?
Evidentemente no.
Cioè tipo Tesla, tipo Apple, tipo tanti. Se ben gestito, tutto questo implica rischi ma anche opportunità per l'Europa. Da un lato l'Unione Europea per ora ha ottenuto il congelamento temporale della guerra commerciale da parte di Washington. È prevedibile che la Casa Bianca, risucchiata nel vortice contro Pechino, allenti la morsa contro l'Unione Europea. Quindi insomma all'Unione Europea potrebbe anche andare bene, dice Tocci. E poi abbiamo Bill Emmott: noi vicini al burrone è peggio di Lehman, cioè peggio della crisi, immagino, di Wall Street, della Lehman, del 2007-2008, a una crisi geopolitica e a una crisi economica, adesso dobbiamo aggiungere anche una crisi finanziaria. L'istantanea inversione di marcia al presidente Trump rispetto alla versione peggiore della sua politica dei dazi c'è stata perché lui e i suoi sostenitori di Wall Street a metà settimana si sono accorti che i mercati finanziari americani erano sull'orlo del baratro, una cosa vicina al 2008. Spalla di destra della prima pagina della Stampa, e abbiamo una dedicata all'Italia, dedicata diciamo tutta alla sanità. Dico diciamo perché in taglio alto abbiamo il ministro Schillaci che attacca le regioni, dice che sono incapaci di lavorare sulle liste d'attesa. Poi abbiamo una storia terribile raccontata dalla prima pagina alla, e poi in pagina 16 dalla Stampa, io non l'ho vista su altri giornali, in cella senza cure, mio figlio è in coma. L'articolo è di Valentina Petrini. Quando siamo arrivati in ospedale, la dottoressa di turno con le lacrime agli occhi ha detto: mi dispiace, mi hanno portato Tiziano che era già in coma. Da lì è iniziato il calvario. Valentina è la sorella di Tiziano Paloni, 40 anni, romano, detenuto in attesa di giudizio nel carcere di Regina Coeli per detenzione illecita e aggravata di stupefacenti. Mercoledì 9 aprile la famiglia di Tiziano Paloni, attraverso l'avvocato Fabio Aracati, contatta la Stampa. Il mio assistito sta morendo, non vogliamo accusare nessuno, ma abbiamo domande perché diverse cose non sono chiare. Una su tutte: i familiari hanno saputo del ricovero di Tiziano solo ore dopo e non dalle autorità ma dai parenti di un altro detenuto. Perché? Si chiede l'avvocato di Tiziano. Poi appunto l'articolo continua a pagina 16 e ve lo leggerei adesso. Il racconto di Valentina, cioè la sorella di Tiziano, inizia così: la mattina di lunedì 7 aprile ho ricevuto la telefonata dalla sorella di un altro carcerato che conosceva mio fratello. Tiziano purtroppo ha avuto un ictus, mi ha detto, non parla più, si è fatto la pipì sotto. Mamma ha chiamato subito il carcere. Ma che sta dicendo, signora? Non ci risulta, hanno risposto, suo figlio è a Regina Coeli. Vanno di persona all'ufficio colloqui, relazioni con il pubblico di Regina Coeli, e lì dicono che non potevano darci informazioni perché in quanto familiari avremmo potuto organizzare un tentativo di evasione di Tiziano. Mamma e papà invece vogliono solo sapere se il figlio è vivo. Arriva anche l'avvocato Aracati. Sono così riuscito a sapere che Tiziano era stato portato all'ospedale, probabilmente al vicino Santo Spirito. La corsa al pronto soccorso, il divieto assoluto di vederlo, poi il trasferimento allo Spallanzani. Terapia intensiva, malattie infettive. Tiziano stava male, ma non aveva avuto un ictus. La diagnosi è meningite neisseria, la più pericolosa e letale. L'avvocato Aracati fa richiesta ufficiale di acquisire la cartella clinica. Sempre e solo domande: si è sentito male all'improvviso il 7 aprile? Non ha manifestato sintomi prima? Come è avvenuto il contagio? Nel frattempo i genitori di Tiziano e sua sorella vengono autorizzati a vederlo, ma solo a distanza. Il 9 aprile decidono di rendere pubblica la notizia. La meningite, ci hanno spiegato i medici, si contrae attraverso il contatto con le secrezioni di naso e gola di una persona infetta per via respiratoria, tosse, starnuti o quando si parla. Con chi ha avuto contatti mio fratello? Lo chiediamo a tutela di tutti, per mio fratello ormai è fatta. Tiziano inoltre è svenuto la mattina del 7, da quello che abbiamo saputo ufficiosamente, ma aveva manifestato sintomi prima? Valentina l'8 aprile riceve dei messaggi e una lettera. Mi ha scritto la sorella di un detenuto di Regina Coeli e mi è arrivata una lettera da un altro detenuto. Entrambi sostengono che Tiziano stava male dal 4 aprile, cioè 3 giorni prima di svenire e di essere portato d'urgenza all'ospedale. 2 testimonianze che ovviamente non possono essere prese per vere, ma che andranno verificate. La sorella del detenuto, che mi ha avvertito la mattina del 7 aprile che Tiziano era stato portato in ospedale, mi ha scritto che i compagni lo hanno visto iniziare a stare male già da venerdì 4, ma che gli era stato detto di non preoccuparsi perché al massimo era l'influenza. Lunedì 7 poi lo hanno visto che non parlava, aveva la bava alla bocca e si era fatto la pipì addosso. Nella lettera inviata a Valentina da un altro detenuto si legge: ogni giorno passeggiavo nell'ora d'aria con lui all'aperto, venerdì 4 aprile non l'ho visto e questo mi è apparso strano perché mi aveva detto lui che usciva anche se faceva freddo. Allora sono andato da un suo compagno di cella e mi ha detto che Tiziano stava a letto male male e non riusciva a alzarsi. Il detenuto chiede il permesso di salire da Tiziano, glielo concedono. Gli avevano dato una branda più comoda, continua la lettera. L'ho abbracciato e gli ho detto che la mattina seguente avrebbe subito dovuto avvertire l'avvocato e voi a casa e che doveva scendere in infermeria. Mi ha fatto molto male vederlo così, mi rispondeva a stento. Poi ho visto un po' sul corpo, braccia e gambe, delle vene come scoppiate, chiazze rosse, era stanchissimo. Ho capito subito che era qualcosa di grave. Sempre il detenuto scrive di essere andato a quel punto dal capoposto, la guardia penitenziaria di turno, e di aver detto: guardate che Tiziano Paloni sta malissimo. La lettera continua così: domenica mattina, cioè il 6 aprile, speravo di vederlo come al solito a messa, invece non c'era. Il detenuto chiede a quel punto di poter far visita a Tiziano, ma non lo autorizzano. Verso le 22 ho visto che erano fuori all'infermeria e lui, Tiziano, era seduto su una sedia con infermieri e medici e tanti assistenti penitenziari. Prova a urlare il suo nome, ma Tiziano non si gira. La mattina seguente girava voce in carcere che era stato un caso di ricovero ospedaliero per meningite. L'ufficio stampa dell'ASL Roma 1 ci ha scritto: per maggior tutela di tutti, il servizio di igiene e sanità pubblica ha messo in atto la profilassi per la popolazione carceraria, sanitaria, civile e volontaria. Allo stato attuale anche i contatti stretti monitorati non presentano sintomi. Invece la direzione del carcere di Regina Coeli non ci ha risposto. Ha però precisato via posta certificata ieri al legale Fabio Aracati, in data 7 aprile alle 10.30, il detenuto Tiziano Paloni ai primi sintomi è stato portato d'urgenza presso l'ospedale Santo Spirito e nella stessa giornata trasferito presso lo Spallanzani. Cosa è accaduto tra il 4 e il 7 aprile? Chiede mamma Anna. Quanto raccontato dal detenuto nella lettera inviata a mia figlia è vera? Oppure no? Papà Mario è seduto accanto alla moglie, non trattiene le lacrime, preferisce far parlare lei. Tiziano è entrato in carcere in salute, in piena forma, pulito, profumato. Ora è intubato, in coma, con la meningite. Abbiamo diritto a sapere cosa gli è successo. Per ora la prognosi di Tiziano resta riservata. I dottori ci hanno dato però una flebile speranza. Tiziano è giovane, forte, al momento sembra che non ci siano altri organi danneggiati, ma a livello cerebrale l'infiammazione c'è. Intanto il giudice ha autorizzato il legale Fabio Aracati ad acquistare la cartella la cartella clinica e il diario sanitario in carcere di Tiziano. Attendiamo la documentazione e solo dopo faremo le nostre valutazioni sul caso. Per ora la priorità è che Tiziano si salvi. Ovviamente tutta la nostra solidarietà a Tiziano e la vicinanza alla famiglia e la nostra solidarietà a tutte e tutti coloro che sono chiusi in questi luoghi indegni che sono i carceri. Mi sembra che dall'articolo non ci sia molto altro da aggiungere.
No, non c'è niente altro da aggiungere, è una storia allucinante e sconvolgente. E ribadiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà.
E c'è poi altre cose, non ve le starò a leggere tutte, però diciamo che oggi ci ha avuto una botta di sinistra la stampa.
Sì, forse.
Perché c'ha questo caso sul carcere in prima pagina e poi c'ha il titolo di un articolo di fondo che è di Giorgia Linardi, che è la portavoce di Sea Watch. Se la propaganda del governo cancella tutti i nostri valori, è il titolo, e ammanettati con fascia ai polsi, ovviamente stiamo parlando delle persone portate in Albania, trattati come rifiuti pericolosi per mostrare il pugno duro, ma verso chi? le persone deportate in Albania sono un nemico costruito ad arte per legittimare un approccio securitario sempre più sfacciatamente violento. Il governo emula i video social della Casa Bianca, questo è ovviamente venuto in mente a tutti noi. Quelle fascette ai polsi servono a far credere che le 40 persone portate in Albania siano pericolosi criminali da allontanare dal territorio italiano, un paese che i veri criminali li raccompagna a casa col volo di Stato, come ha fatto con Al-Masri, e così ad essere deportati in manette di plastica, trattati come pacchi postali di un baraccone itinerante, sono persone che in gran parte non hanno commesso alcun reato. E i deportati in Albania erano rinchiusi nelle gabbie dei CPR siciliani in condizioni disumane, soggetti a violenza poliziesca, imbottiti di psicofarmaci per non ribellarsi. D'altronde, con il nuovo disegno repressivo del governo rappresentato dal decreto sicurezza che è stato approvato la settimana scorsa, anche rivoltarsi contro il calpestamento dei propri diritti può costare 8 anni di carcere. Alcuni di questi arrivano dal CPR di Trapani, dove nelle ultime settimane si sono registrati episodi di estrema violenza, tra cui pestaggi, di cui abbiamo sentito le grida disperate in video trasmessi alle reti di società civile di supporto, privi di immagini perché gli agenti hanno spaccato la videocamera dei pochi telefoni all'interno della struttura. In questi luoghi è comune sentire storie di giovani ragazzi disperati che fanno la corda, cioè cercano di impiccarsi, ingoiano rasoi e forchette della disperazione, vengono per questo sedati oltre misura. I centri in Albania sono stati finora un fallimento imbarazzante. Tutti i trattenimenti per ora effettuati sono stati convalidati, non sono stati convalidati, ed ecco che il governo decide di estendervi il crudele sistema dei CPR pur di dare un senso alle centinaia di milioni di euro investiti nel progetto e fare ancora una volta da faro di disumanità per l'Unione Europea, che intende esportare il modello. Finché continueremo a definirci e considerarci un popolo civile e democratico, non possiamo permetterci di abituarci a questa violenza, di assuefarci alla propaganda sulla pelle delle persone. Quanto ancora siamo disposti a sopportare in termini di sconti alla tutela dei diritti fondamentali della persona? D'altronde la Premier Meloni lo aveva promesso, i centri in Albania funzioneranno, letteralmente al costo della dignità del nostro paese e soprattutto, io direi, al costo della vita di queste persone. E poi c'è anche il fondo di un prete, Don Mattia Ferrari, prima respinti poi deportati in Tunisia, l'inferno degli ultimi, sicuramente sarà interessante, ma ora io direi che passiamo a un'altra prima pagina.
Siamo a un'altra prima pagina, però veramente non so cosa sia successo stamattina alla stampa, perché è una prima pagina e diciamo approfondimenti interni veramente agghiacciante, cioè cose spaventose che per alcuni aspetti non si trovano poi su altri quotidiani. Passiamo alla prima pagina del Manifesto. La questione della deportazione in Albania è il titolo principale con la fotonotizia. Il titolo è La scena del crimine con il consueto gioco di parole. La fotografia è appunto l'arrivo dei migranti ammanettati nel porto di Shenzhing in Albania. Scendono con i polsi legati dalla enorme nave militare che li ha trasportati in Albania. Sono appena in 40, raccolti come pacchi nei CPR solo per riempire un po' le gabbie al di là del mare. È la prima deportazione di migranti dal territorio italiano. E poi diciamo la cronaca di quanto è accaduto prosegue nelle pagine interne, a pagina 2 e a pagina 3, ma insomma sostanzialmente quello che è accaduto ieri lo sapete tutte e tutti, cioè intorno alle 16 ieri la nave militare Libra, che qualche ora prima aveva mollato gli ormeggi da Brindisi, è arrivata nel porto di Shenzhing. A attenderla sul molo c'erano una quarantina di agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza, scudi in mano e caschi di lato in assetto antisommossa. Altri 80 erano a bordo. I cittadini stranieri sono stati fatti scendere con le fascette ai polsi, un agente davanti, uno accanto e uno dietro, con una sacca in mano contenente forse gli oggetti personali del trattenuto. detenuto. E poi c'è una dichiarazione di Francesco Ferri del tavolo asilo e immigrazione che dice, appunto, ribadisce quello che rimbalza sulle pagine di molti quotidiani, cioè la scena ci ha fatto subito pensare alle deportazioni ordinate da Trump. C'è stata una dimensione simbolica più esplicita delle altre volte. E tornando alla prima pagina del manifesto, ci sono rimandi alle pagine 2 e 3, in particolare a un editoriale di Matteo Losanna, I diritti negati e l'argine giudiziario, e sostanzialmente la tematica di questo articolo è legata al fatto che ovviamente, insomma, il governo continua inesorabilmente il percorso di criminalizzazione del percorso migratorio, ma d'altra parte esiste una controsponda, diciamo così, che è l'apparato giurisdizionale, che continua a innalzare qualche argine ricordandoci che i migranti sono persone titolari di diritti fondamentali anche dentro i procedimenti giurisdizionali che li riguardano. E un altro approfondimento sempre a pagina 3, un po' sullo stesso filone, diciamo così, concepito come un approfondimento rispetto a questo articolo di Losanna, che è un quadro generale. Adesso comincia la battaglia legale dei trattenimenti di Gian Sandro Merli, che spiega sostanzialmente che evidentemente il decreto di marzo scorso, promosso, diciamo, approvato da l'esecutivo, è strutturato sostanzialmente per far sì che venga escluso qualunque tipo di intervento della magistratura in quanto non necessario. L'articolo spiega in quali maniere, per esempio chiedendo il riesame immediato del trattenimento o chiedendo l'asilo, e i migranti deportati potrebbero in qualche modo arrivare a diciamo usufruire di questo argine giudiziario, che sembrerebbe, dal punto di vista di chi ha concepito la prima pagina del manifesto, l'unica sponda possibile contro le politiche del governo Meloni. Taglio basso, si torna su la Cina e la Spagna. Da Xi all'Europa, esistere insieme, la Cina cerca alleati nella guerra commerciale, lo spagnolo Sanchez a Pechino, ponte con l'Unione Europea. E ho fatto quella piccola ricerchina che tu mi avevi diciamo assegnato. Io su giornali in lingua inglese, in molti casi, in particolar modo i giornali britannici, non trovo proprio la notizia della visita di Sanchez, per cui non si parla assolutamente della questione. Ho trovato qualcosa su The Guardian, mi sembra, e sostanzialmente si parla di dichiarazioni molto molto più caute. Sostanzialmente sembra che Xi Jinping non abbia proprio menzionato Trump o direttamente, sostanzialmente abbia detto delle cose tipo: le due parti dovrebbero promuovere la costruzione di un sistema di governance globale equo e ragionevole, mantenere la pace e la sicurezza mondiale, promuovere lo sviluppo e la proprietà, scusatemi, la prosperità comune contro quelle che sono aggressioni unilaterali. E ha sottolineato l'esigenza di resistere insieme a prepotenze unilaterali, e forse...
Vabbè, questa cazzata del bullismo l'hanno inventata i giornalisti italiani.
No, però questo, insomma, mi sembra una cosa, diciamo, che implica un margine di responsabilità non indifferente, se mai ci fosse bisogno di sottolineare una cosa del genere. Comunque, se volete leggere qualcosa dal manifesto, a pagina 4 c'è appunto viene trattata questa tematica. Da ieri sono in vigore i controdazi cinesi maggiorati sui prodotti USA e vengono azzerate le tariffe per i paesi vicini, e Xi Jinping cerca alleati e guarda all'Unione Europea. Va bene, passiamo al taglio basso della prima pagina del manifesto. Allora, si Io non ho trovato nelle prime pagine che ho scorso riferimenti in prima pagina sulle trattative per la pace in Ucraina, che come sappiamo bene sono in una fase di tremendo stallo sostanzialmente. Questo pare abbia innervosito Donald Trump, ultimatum USA a Putin, decida entro aprile, sappiamo l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è al Cremlino con la richiesta di un passo concreto verso il cessate il fuoco, mentre gli emissari ucraini fanno anticamera a Washington per un accordo sulle terre rare che non sia colonizzazione economica. E poi invece qualcosa di molto molto meno interessante, ve lo dico cursoriamente, nella penuria di notizie di oggi il Manifesto ha riscoperto Ignazio Marino, l'ex sindaco di Roma, che sarebbe progettando un ritorno nella politica romana e che attacca il Campidoglio e critica le grandi opere di Gualtieri, almeno due, il mega inceneritore e lo stadio della Roma, e va bene. E poi invece un'intervista dagli Stati Uniti, sono una studente e vivo da ricercata e probabilmente andremo a leggerla comunque a pagina 7 del Manifesto. Si tratta di una studente palestinese che studia in un'università della costa est statunitense, che ha partecipato alle mobilitazioni in solidarietà con il genocidio del popolo palestinese dello scorso anno accademico e a questo punto vive come una ricercata perché evidentemente rischia la deportazione. E come sappiamo, sappiamo qual è la situazione, insomma, negli atenei statunitensi. E poi invece si passa agli atenei italiani con un articolo parecchio interessante di Michele Lancione, che affronta un argomento che è stato trattato a lungo nello scorso anno da questi microfoni e anche più recentemente, cioè l'università e le sfumature della difesa a scuola di riarmo. E Michele Lancione, che lavora all'Università di Torino, segnala sostanzialmente un cambio di passo nelle politiche universitarie rispetto a quella che è la ricerca bellica e ci dice appunto: è stata consuetudine per le università italiane nascondere i rapporti con il complesso militare industriale. I progetti di ricerca finanziati dal piano ricerca militare di Crosetto venivano a malapena annunciati. E l'appartenenza al club di Leonardo, Fondazione Medor, passata in sordina, e ricorda Michele Lancione il caso del lettore Lorito di Napoli, che un anno fa aveva promesso le dimissioni dal consiglio scientifico della Fondazione Medor, lo sappiamo, richiesto a gran voce anche alla rettrice della Sapienza, da le lunghe e articolate e represse mobilitazioni dello scorso anno, ma appunto il rettore di Napoli ha annunciato di fronte alle mobilitazioni studentesche le sue dimissioni da Medor, ma poi finite le proteste non si è mai dimesso, e questo insomma è una cosa che va detta e sottolineata. Però oggi, dice Michele Lancione, assistiamo a un cambio di passo, il rapporto con il mondo militare non viene più messo in secondo piano ma viene addirittura incoraggiato. Questo dipende dal mutato contesto politico, inclusi i fondi messi in campo con il Rearm Europe, cioè gli 800 famosi miliardi di euro da spendere anche per sviluppare tecnologie utili a garantire, come si legge nella pubblicistica, la pace in Europa. Sì, se vuoi la pace prepara la guerra. Il Politecnico, per il quale lavoro
ancora
a Torino,
con questa cazzata del se vuoi la pace prepara la guerra.
No, nel senso, lui dice appunto che questa mentalità ha innescato nelle compagini universitarie l'attitudine a valorizzare quella che è la ricerca militare sostanzialmente, sia quella di dual use ma sia quella propriamente militare, insomma attraverso una serie di considerazioni. Lui dice, per esempio, il Politecnico per quale lavoro a Torino ha preso posizione pubblica a favore di questa rinnovata stagione militare. La questione qui non è solo che il Politecnico lavori con chi produce armi, perché questo il Politecnico di Torino lo ha sempre fatto, ma come giustifica il rinnovato sentore militarista. Da un lato si mette mano al significato dell'etica e dell'integrità della ricerca. Il nuovo regolamento è etico, appena approvato a Torino è esemplare, scusate. Ricercatori e ricercatrici si devono impegnare a ripudiare la guerra, ma allo stesso tempo sarà possibile svolgere ricerca per fini militari, ed è un virgolettato del regolamento, se gli usi militari saranno limitati alla difesa dello Stato, per cui insomma entra nel regolamento etico sostanzialmente della ricerca italiana la possibilità di applicazioni militari, chiaramente militari e non dual use, e la coperta di Linus, diciamo, è il fatto che l'uso deve essere limitato alla difesa dello Stato, e questo è un balzo in avanti veramente importante. Dall'altro lato però il Politecnico difende il rapporto con partner militari sulla base del cosiddetto duplice uso, il dual use. Non si può controllare come terzi useranno il nostro lavoro. Qui si sottolinea anche la distinzione tra ricerca e produzione. Questo è veramente tra l'agghiacciante e il ridicolo. Chi fa scienza non arriva a produrre il dispositivo militare, ma si ferma al prototipo. E allora cosa c'è di male? In fondo è tutto vero. Se non li usiamo noi a Torino, i fondi di riarmo li useranno altri. Il duplice uso è difficile da controllare e il lavoro di ricerca non porta al prodotto utilizzabile. Cosa c'è di male se come università pubblica facciamo ciò che il pubblico, cioè lo Stato, l'Unione, ci chiede? E questo segnala veramente, l'articolo prosegue in qualche modo con una serie di considerazioni che smontano ovviamente questo assunto del codice etico dei ricercatori e delle ricercatrici dell'Università di Torino, a quanto capisco recentemente approvato, ma è evidente come la necessità di mobilitarsi contro la torsione militaristica della ricerca universitaria, soprattutto ma non solo quella di ambito scientifico e tecnologico, è una necessità impellente che ci deve essere sempre presente. E niente, io direi che con la prima pagina del Manifesto ho finito. Non so se tu hai qualcosa da aggiungere da qualche altra prima pagina.
Eh sì, il Sole 24 Ore. Allora, il Sole 24 Ore ha il suo primo titolo su le banche statunitensi: recessione a un passo, dollaro e treasury, che sono i titoli del governo federale, finiscono sotto attacco. La valuta americana è scesa fino a 1,14 sull'euro, il livello più basso da 3 anni. Nuove vendite anche sui T-bond, appunto i titoli dello Stato federale, con i rendimenti decennali saliti fino al 4,57%. I banchieri statunitensi avvertono che l'economia sta soffrendo per colpa dei dazi. Jamie Dimon di JP Morgan registra notevoli turbolenze. Per Larry Fink di BlackRock, gli Stati Uniti sono molto vicini, se non già in recessione, e questo insomma si sapeva che sarebbe successo e sta succedendo. Molto importante anche la fotonotizia: il crollo dei container. In una settimana il mondo ha dimezzato i trasporti via mare. Gli ordini di spedizioni marittime sono infatti crollati del 49% in una settimana, che appunto poi lo potremo vedere a pagina 6. Nella settimana dell'avvio dei dazi, appunto, crollo del 49% dopo la moratoria rimbalzo, ma non sulla rotta Stati Uniti-Cina. Oltre a questo troviamo Stellantis consegne giù del 9%, pesa soprattutto l'America del Nord, in Europa quota di mercato in ripresa. E tra i tanti titoli insomma che troviamo sulla prima del Sole, troviamo anche sulla spalla di destra un articolo riferito al Medio Oriente, a Gaza in particolare. Parla il cardinale cardinale Pizzaballa, che abbiamo imparato a conoscere visto che è cardinale a Gerusalemme, a Gaza una catastrofe vergognosa. Gaza è in una situazione drammatica, catastrofica, vergognosa, dove la dignità delle persone, di quei 2,3 milioni di persone, non è tenuta in minima considerazione. Non possiamo pensare che siano tutti collusi col terrorismo o con il crimine, lo afferma il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pier Battista Pizzaballa. Questo è appunto quello che ci dice. Per quanto riguarda la questione dazi, la Cina risponde a Trump e alza i suoi controdazi dall'84 al 125. Xi Jinping: non ci sono vincitori nella guerra delle tariffe. Ieri l'incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez, un'occasione per riaprire il dialogo interrotto dal 2020 in vista del vertice tra Europa e Cina che ci sarà a luglio. Non si parla di bullismo, e in questo articolo di Rita Fatigoso. E si parla invece sul Sole 24 Ore delle dichiarazioni di Tajani sull'India, partner prioritario dopo la svolta degli Stati Uniti con i ministri degli esteri e dell'università, e i vertici di aziende quali Siemens e con Confindustria. E poi perché appunto c'è questo forum imprenditoriale scientifico e tecnologico Italia-Cina. Per quanto riguarda Confindustria stessa, Emanuele Orsini, che è il presidente, risposta unita dell'Unione Europea, potenziale export da 400 miliardi. E ci sono paesi che si sono mossi di più rispetto al boicottare i prodotti statunitensi, in particolare i paesi Danimarca e paesi nordici. In particolare si parla sul Sole 24 Ore del caso Groenlandia. L'impatto sull'economia americana non potrà che essere limitato, il valore simbolico è maggiore. Sta prendendo piede nei paesi nordici, soprattutto in Danimarca, una forma di boicottaggio dei prodotti made in USA, alimentata da scelte e prese di posizione dell'amministrazione Trump, che per Copenaghen sono prima di tutto le reiterate rivendicazioni sulla Groenlandia, territorio semiautonomo danese. La maggior catena alimentare danese, Selling Group, ha messo recentemente un simbolo, una stella nera, sull'etichetta dei prodotti da identificare, per identificare i prodotti europei, motivando la decisione con una forte richiesta in questo senso da parte dei clienti. Bo Albert, preside scolastico che vive in un sobborgo di Copenaghen, amministra un gruppo Facebook che ha ormai più di 90.000 membri e che dà letteralmente una mano alle persone interessate a boicottare i prodotti americani. Il gruppo denominato Boycott Warer fra USA, come il gemello svedese, consiglia prodotti locali alternativi a quelli statunitensi, dalle scarpe ai tosaerba. È difficile boicottare i prodotti americani in modo massiccio, rapido e duraturo, ma se volete fare qualcosa e non sapete da dove cominciare, questo può fornire un aiuto, si legge insomma in questo gruppo svedese. Segue una lista di marchi. E direi che la prima pagina del Sole possiamo finirla qui, poi magari leggiamo dall'interno.
Sì, stiamo andando, sono le 10:20, ma concludiamo la lettura delle prime pagine, credo, velocemente con la prima pagina di Domani. Il Domani, come spesso accade, divide in due parti la prima pagina. In taglio alto abbiamo la questione, diciamo così, macroeconomica, cioè Trump, Cina, Europa e dazi. Si tratta di due punti di vista diversi. Il primo è più di cronaca: borse, criptovalute e insider trading, gli affari di Trump e dei suoi amici, e rimanda a una serie di articoli dalle pagine 2 e 4 che approfondiscono sostanzialmente queste tematiche, ovvero sia la guerra dei dazi ha creato caos nei listini e ha messo gli Stati Uniti sulla via della recessione. Ancora una volta si parla, come scusate, dicevamo prima, di recessione per gli Stati Uniti, ma il tycoon festeggia, è tutto esaltante, dice, forse perché moltiplica i suoi guadagni e premia i fedelissimi, e questo sta tra le pagine 2 e 4. Poi c'è un editoriale di Ugo Pagano che riflette sulle diciamo sulla tematica dei dazi come politica di potenza. Il titolo è "L'Europa deve rifiutare trattative umilianti", e il senso generale, mi permetto di cercare di sintetizzarlo, è che è estremamente pericoloso innescare trattative fatte individualmente da ogni singolo Stato, e che questo rappresenta in buona sostanza uno degli aspetti più preoccupanti della politica trumpiana, appunto perché l'ordine successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale presenta tutta una serie di asimmetrie di potenza evidentemente nelle strutture del mondo occidentale, che sono state fino a questo momento sottovalutate o in qualche modo non considerate, ma che invece in questa particolare temperie prendono un grandissimo rilievo. In taglio basso invece si parla c'è un interessante accostamento che da altre prime pagine suggeriscono, ovvero da una parte il velo di opacità sui CPR in Albania va squarciato, e rimanda a un articolo a pagina 9 che è relativo a un aspetto, a mio modo di vedere, marginale rispetto allo scandalo della situazione che si viene profilando, ma che comunque riguarda il rifiuto che è stato opposto a un'istanza di accesso agli atti relativa al regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza all'interno dei centri di detenzione di fatto in Albania. E accanto però si fa riferimento alla questione al Masri, e quindi viene in qualche modo richiamato quell'accostamento tra il rimpatrio del criminale di guerra e la deportazione di persone che, di cui ancora oggi a deportazione avvenuta non conosciamo l'identità, che altre testate avevano proposto. Però qui per quanto riguarda il Masri l'approfondimento è relativo invece al quanto accade all'interno del Ministero di Grazia e Giustizia, al Masri scontro nel Ministero di Nosrio, di Nordio. Che cosa è successo? Il capo dipartimento degli affari di giustizia Birritteri si sarebbe dimesso, avrebbe intenzione di dimettersi a brevissimo, comunque sarebbe in fase di dimissioni per via delle tensioni con la nuova capo di gabinetto. Queste tensioni deriverebbero dalla gestione del caso al Masri e in buona sostanza da un conflitto di potere che starebbe investendo tutto quanto il Ministero di Grazia e Giustizia, e che avrebbe provocato da un anno a questa parte il caos interno al Ministero e l'abbandono di diversi personaggi in precedenza coinvolti. Io mi fermerei qui perché mi sembra che non ci sia niente di interessante.
Guarda, io me l'ho dimenticata al Corriere della Sera, in tutta sincerità.
Pensa un po'
il giornale a maggior tiratura di questo paese. Super dazi, Pechino sfida Trump è il titolo. Non vi leggerò nel dettaglio tutta la prima pagina, diciamo che il centro pagina, tra fotonotizia e articolo a fianco, è tutto dedicato alle scommesse illegali da Tonali a Fagioli, indagati 12 calciatori di Serie A. Però non posso esimermi, perché l'editoriale di oggi è di Pane Bianco.
Non puoi, è una tradizione.
È una tradizione. Pane Bianco ovviamente dice che ci armiamo troppo poco. È molto molto preoccupato.
Ma guarda te, è strano.
Chi l'avrebbe detto?
Che sì.
Dice: se guardiamo agli atteggiamenti del momento prevalenti fra italiani e confrontiamo con francesi, britannici, tedeschi, possiamo immaginare il seguente scenario. Gli altri paesi europei, per paura della Russia, mettono in moto un insieme di iniziative di rafforzamento della propria forza militare, di crescente coordinamento tra loro in ambito NATO, tale che tra qualche anno ci sarà un sistema di difesa europeo. Col tempo ciò favorirebbe una maggiore integrazione. L'Italia però sceglie un'altra strada, rompe con gli altri europei sul tema strategico del riarmo e diventa una zattera alla deriva nel Mediterraneo, alla mercé dei russi, nonché di qualunque altro prepotente.
No, scusami, non volevo ridere.
Voglia imporre i propri diktat a coloro che si atteggiano profeti disarmati, ciò che diversi nostri connazionali vorrebbero che noi fossimo. Perché fino a non molto tempo addietro, prima che l'imperialismo russo riprendesse vigore e prima del disimpegno degli USA, era lecito essere scettici sulla possibilità che l'Europa facesse al di là un'unificazione monetaria, passi concreti, eccetera, eccetera. Non ve lo leggo. Comunque niente.
No, però è anche abbastanza divertente. Cioè, ci sono delle immagini che.
Sì, elmetto in testa, dobbiamo prendere la zattera alla deriva.
La zattera alla deriva, sì, e ricondurla verso la corsa agli armamenti.
Vabbè, pausa e vi facciamo sentire qualche spottino, tutti molto molto importanti a nostro parere.
Sabato 11 marzo, portato per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
Scusa, sai che non ho capito?
Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio su carcere in solidarietà con le persone detenute.
Oh, io non lo sto a capire che dice.
Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
è
là.
Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
Prova a scrivere collettivo con la K.
Collettivo con la K? No, non lo trovo.
Con la Q?
Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
Ma sarà difficile?
Ma no, sono proprio tre cosette.
Tutte le informazioni su havana.forteprenestino.net.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Benvenuti telespettatori del TG Giubileo. Svettano nel cielo le ciminiere dell'inceneritore del nostro beneamato sindaco. Tra i fumi sfrecciano le navette che porteranno nella capitale milioni di pellegrini interplanetari grazie al nuovo spazioporto. Per ospitare questa gioiosa invasione saranno eseguiti 40.000 sfratti per la gloria dell'impero di Airbnb. Centinaia di nuovi cantieri interrompono tutte le preferenziali. L'ATAC suggerisce ai plebei di recarsi a lavoro a dorso di mulo. Si prevedono ingorghi per i prossimi 100 anni.
Basta, non ne posso più.
Radio Onda Rossa resiste al Giubileo e al suo effetto energivoro su ogni cosa.
Partecipa al radioabbonamento Jubiror 2025. Vai sul sito www.ondarossa.info e clicca sul banner Sostieni o cerca sulla nostra pagina di produzioni dal basso.
Radio Onda Rossa resiste al Giubileo, ma deve anche pagare le bollette. Quest'anno sono 20.000 euro.
Per raggiungere l'obiettivo chiediamo solamente 30 dobloni per combattere la propaganda di regime sull'etere.
E poi inflazione, armi, guerre.
E basta.
Oh, ciao mo, che dici? Ciao tesò, devi sentire troppo una roba sgravata che dicono alla radio. Oh, fammi sentire. 13 e 12 aprile, le 38 squad festeggia 34 anni di occupazione e autogestione. Due giorni per stare bene insieme. Sabato 12 dalle 12.30, torneo di calcio, merenda, chiacchierata aperta a tutto su sport da combattimento da una prospettiva di genere. Discussione su autodifesa digitale, DJ set e cena vegan. Domenica 13 dalle 11, finale del torneo di calcetto al campo del Tonelli alla fine di Via Joyce. Pranzo curato dalla cassa di solidarietà, l'anima e poi musica. Per consultare il programma completo l38squat.noblogs.org. No vabbè amo, che bomba! Gravato, ci vediamo là allora!
Sventoleremo le nostre radiografie, per non fraintenderci ci disegneremo addosso dei giubbotti antiproiettile, costruiremo dei monumenti assurdi per i nostri amici scomparsi. E vieni a vedere l'avanzata dei deserti, tutte le sere a bere per struccarti, useranno delle nuvole
cariche di piogge. Vedrai che scopriremo delle altre Americhe, io e te, che licenzieranno altra gente dal call center. Che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre. Cara catastrofe, le impronte digitali, e di notte le pattuglie che inseguono le falene e le comete come te. Tra le lettere d'amore scritte a computer, che poi ci metteremo a tremare come la California, amore, nelle nostre camere separate, a inchiodare le stelle, a dichiarare guerre, a scrivere sui muri che mi pensi raramente, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre, che ci fregano sempre. Delle nuvole cariche di piogge, adesso che sei forte, che se piangi ti si arrugginiscono le guance. E per struccarti useranno delle nuvole cariche di piogge, adesso che sei forte, che se piangi ti si arrugginiscono le guance.
Dieci e 33 minuti primi, riprendiamo e riprendiamo dalle pagine della Stampa, pagina 13, c'è una testimonianza di Giorgio Monti, che è un medico internista d'urgenza, che da ottobre 24 è il coordinatore di Emergency a Gaza. E nella striscia dopo la tregua è l'apocalisse, donne incinte e neonati ora sono malnutriti. Sto costeggiando il mare con il resto della squadra, fra poco ci divideremo per aggiungere le due cliniche di assistenza sanitaria di base in cui lavoriamo, al Mawasi e al Carrara, e che sono nel governatorato di Khan Yunis. Ci aspettano i colleghi Gazzawi, ma soprattutto una folla di persone in attesa. Fino a tre mesi fa questa strada era un caotico e affollatissimo bazar, e tagliava in due un immenso campo di sfollati, tende fatte di pali di legno e teli di plastica accavallate le une sulle altre, una serie infinita di banchetti improvvisati dove si vendeva la qualunque, bambini che sbucavano correndo ovunque. Oggi la strada che costeggia il mare è deserta, poche persone ci camminano, poche macchine stracariche di gente, alcuni carretti trainati da asini. Un gruppetto di persone ai lati della strada guarda sconsolato un'auto in panne, si controllano a vicenda e si accertano che tutto vada bene. Non tanto lontano echeggiano i colpi d'artiglieria. Ormai da settimane infatti la guerra è tornata qui, nella striscia di Gaza a piena forza. Con i miei occhi ho visto molte guerre, Afghanistan, Iraq, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, sempre violenza, sempre feriti, sempre bambini senza cibo, sempre persone sfollate, sempre case danneggiate, ma qui è tutto, è di più. Khan Yunis si trova nel centro della striscia, una città moderna che prima della guerra aveva la popolazione di Firenze, circa 360.000 abitanti. Attraversarle è un'esperienza surreale, solo case sterrate, strade sterrate e dissestate, case collassate e in piedi, pericolosamente pericolanti e pendenti sulle vie, crateri delle bombe fuori di proiettili, cannoni sui muri. Vedo alcune scritte, chiedo di che si tratta, le hanno lasciati i soldati, mi dicono c'è scritto torneremo a finire il lavoro. Da quelle macerie sbucano persone che ancora ci vivono. La principale città è Gaza City, grande come Palermo, 600.000 abitanti. Ci sono andata appena è stato proclamato il cessate il fuoco, ero con il nostro collaboratore Sami. Cumulo di macerie, strade impraticabili, a perdita d'occhio. un'immensa distruzione, tanto che per strada ho chiesto a Sami quando saremmo arrivati e la sua risposta è stata che già ci trovavamo in quello che rimaneva della città. Quasi senza rendermene conto mi sono sentito, mentre dicevo, è l'apocalisse. In centro qualcosa regge ancora, ma davanti al Schiffhaus Hospital di nuovo un tuffo al cuore. Era il più grande, 700 posti letto e moderno ospedale. Ora è un edificio pericolante con la facciata crivellata dai colpi dei tank. File interminabili di persone alla distribuzione del pane. Dopo la breve tregua tutto è tornato a settimane fa. Frontiere chiuse all'ingresso di aiuti e di persone, scoppi di granate, sibili di missili. I sistemi di trasporto, auto e moto a tre ruote con la bombola del gas della cucina al posto del motore, sono scomparsi per mancanza di carburante. L'acqua dolce è poca e preziosa, ci si accalca per averne un po'. Al mercato sono da settimane scomparsi uova, zucchero, caffè, carne. Si trovano solo ortaggi prodotti in loco come melanzane, zucchine, pomodori o rucola. Soleiman dice che le sigarette costano 10 euro, 10 euro l'una. Ieri è arrivato nella nostra clinica di assistenza primaria al Carrara il medico Moaz, felice perché aveva trovato le patate, 20 euro al chilo, e i limoni, 15 euro al chilo. Le panetterie per la distribuzione gratuita del pane sono chiuse. Non ci sono né farina né gas per alimentare i forni. Bande di saccheggiatori si fronteggiano per le strade, battaglie per il pane. La gente è stanca, confusa. Mohammed, uno dei nostri dottori, mi dice che non riesce e non vuole più guardare le notizie. Ora vuole solo occuparsi della moglie che aspetta un bambino. Qualcuno ha smontato e rimontato anche 10 volte la tenda di legni e teli di plastica per spostarsi a volte a nord e altre a sud per cercare di fuggire. Una tenda può costare anche $1,000, un'auto per sfollare anche 500. I droni ci accompagnano con il loro immenso ronzio, bombe, cannoneggiamenti sono più o meno intense, la colonna sonora di un film brutto, bruttissimo. Pochi giorni fa Mustafa, un infermiere, è arrivato tardi, pensavo non avesse trovato un passaggio, era molto serio. Torno dal funerale di parte della mia famiglia che ho perso sotto le ultime bombe. Riesco solo ad abbracciarlo. Guardo spesso il terminale per accertarmi che non sia arrivato un ordine immediato di evacuazione, che in pratica significa a breve lì arriveranno le bombe. Qualche notte fa ci ha sfiorato l'evacuazione del lotto a fianco al nostro e stamani, dopo una notte insonne, la casa del vicino ha tutte le finestre rotte. Poche centinaia di metri più là una casa è stata centrata, non si sa quante persone ci fossero dentro. Giorni fa l'ospedale Nasser è stato colpito da un drone e nel piazzale dell'ospedale una bomba ha incendiato la postazione dei giornalisti. Sono qui da mesi nella clinica che noi di Emergency abbiamo orgogliosamente costruito. Vediamo oltre 100 persone al giorno, adulti con dolori muscolari e ferite, anziani con malattie croniche che non trovano le medicine, bimbi col mal di pancia, febbre, tosse. Molte malattie sono tornate a essere frequenti con la guerra e le cattive condizioni igieniche come tubercolosi, scappi e pidocchi. La malnutrizione acuta di bambini e donne in gravidanza non era mai stata registrata a Gaza fino a qualche mese fa. Una donna viene tutte le mattine, vuole controllare la pressione, ma poi comincia a piangere e dice che non ce la fa più. Mi aiuta a guardare con speranza il gruppo di donne incinte in attesa dei controlli nell'area in cui ci occupiamo di salute materno-infantile. Provo un senso di fiducia nella vita. Durante il Ramadan, ormai finito, era struggente vedere i tentativi di rispettare la tradizione di festa. Dalle moschee, canti, giri per far visita ai parenti, bambini per le strade a giocare, e sullo sfondo le raffiche dei tank e i cannoni delle navi. Non smetto di chiedermi il perché di tutto questo. Quanto valgono le vite perse o rovinate per sempre? Qui respiro odio, violenza, sofferenza e so che queste emozioni genereranno ancora più odio, violenza e voglia di vendetta. Ancora una volta qualcuno ha deciso che per risolvere i problemi lo strumento da usare è la guerra. Qualcuno decide che sia una medicina amara ma utile. Io non ho mai visto una guerra che risolvesse alcun problema. Questo strumento non funziona e da medico dico, questa medicina il paziente lo uccide solamente.
E proseguiamo su questo tema, proseguiamo a parlare di Gaza e proseguiamo dalle pagine del manifesto, tanto per cominciare, in particolar modo rispetto a tutto quanto quello che è stato letto fino ad ora. Il manifesto raccoglie a pagina 8 sotto l'accusa dell'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU, cioè Israele minaccia l'esistenza stessa palestinese, e la Croce Rossa e Medici Senza Frontiere denunciano Gaza muore lentamente di fame e di sete. E appunto un articolo di Eliana Riva, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato che l'effetto combinato di tutte le azioni israeliane della striscia di Gaza minaccia l'esistenza dei palestinesi in quanto gruppo, e questo è uno degli atti di genocidio stabiliti dalla Convenzione del 1948, a cui si aggiunge l'accusa di dirigere intenzionalmente attacchi contro i civili, che costituisce un crimine di guerra. Tanto semplicemente per chiarire di che cosa stiamo parlando e ribadirlo ancora e ancora. E l'articolo prosegue con, diciamo, una cronaca di quelle che sono gli ultimi atti genocidari compiuti da Israele in questi ultimi giorni, ma mi sembra che una cronaca efficace di questo sia già stata letta da chi mi ha preceduto. Invece passiamo un attimo a approfondire un'altra questione dalle pagine di Domani, ovvero il fatto che siamo a pagina 5, un articolo di Davide Lerner: mentre la situazione umanitaria a Gaza rimane gravissima e gli attacchi israeliani continuano, però dalle fila dell'esercito dello Stato ebraico sembra arrivare un qualche timido sussulto di dissenso. Diverse nuove petizioni fanno eco a un appello pubblicato giovedì in diversi giornali israeliani, nel quale quasi 1000 membri e ex membri dell'aeronautica chiedevano la fine della guerra e un immediato accordo per il cessate il fuoco e il ritorno degli ostaggi, accusando l'esecutivo di non agire in difesa dell'interesse nazionale. Queste lettere sono le dichiarazioni di Benjamin Netanyahu, sono state scritte da un piccolo gruppo di radicali gestito da organizzazioni finanziate dall'estero con un unico obiettivo: rovesciare il governo di destra. Questa non è un'ondata, non è un movimento, è un piccolo, rumoroso, anarchico e disconnesso gruppo di pensionati, la maggior parte dei quali non presta servizio da anni. Anche decine di dottori, però, provenienti da diverse unità dell'esercito israeliano, dove sono attivi come riservisti, hanno messo in dubbio la buona fede del governo. Dopo 550 giorni di combattimenti, riteniamo purtroppo che la continuazione della guerra a Gaza sia principalmente finalizzata a servire interessi politici e personali, senza un vero scopo legato alla sicurezza, hanno scritto in una lettera. E poi voci di protesta si sono alzate dalla Marina. Per oltre 150 ex ufficiali la condotta del governo solleva serie preoccupazioni sul fatto che le decisioni in materia di sicurezza siano dettate da considerazioni illegittime. E la presa di posizione dei piloti ed ex membri dell'aeronautica, che godono di particolare prestigio negli apparati di difesa israeliane, rimane però quella che fa più rumore a far discutere, e soprattutto la decisione del numero uno delle forze aeree, Turner Barr, di sospendere i firmatari del servizio da riservisti, sostenendo che il loro messaggio mina la coesione delle forze armate. E quindi, insomma, questo per dire che forse un qualche timido sussulto addirittura nell'esercito israeliano di fronte al genocidio del popolo palestinese comincia vagamente a palesarsi. E per concludere questa pagina diciamo dedicata a quella che è la situazione della popolazione palestinese, ci spostiamo invece negli Stati Uniti. Ve l'avevamo anticipato in sede di lettura delle prime pagine dei giornali, a pagina 7 del Manifesto. Il titolo è America Oggi, c'è l'intervista di Marina Catucci a una studente palestinese che ha partecipato alle proteste contro la guerra a Gaza. È una studente di un'università della East Coast degli Stati Uniti e che ora rischia la deportazione. Amina non è il suo vero nome e ci chiede di usarlo per non dare troppo informazioni troppo specifiche che possano far risalire a lei. È palestinese e giordana, ma la sua famiglia vive in Europa. è a metà del percorso di dottorato di ricerca in neuroscienze presso un'università della costa est statunitense. È una studentessa come Mahmoud Khalil, lo sappiamo bene, attivista e principale negoziatore durante le occupazioni del campus della Columbia University, che è stato prelevato a casa sua a New York da agenti dell'Immigration and Customs Enforcement, nonostante fosse incensurato, avesse una carta verde e fosse sposato con una donna statunitense. E come Rumeysa Öztürk, dottoranda turca della Tufts University, il 25 maggio, anche questo sappiamo bene purtroppo, degli agenti federali mascherati che indossavano felpe nere con cappuccio l'hanno fermata per strada vicino a casa sua in un sobborgo di Boston, l'hanno trascinata in una macchina senza targa e trasportata a oltre 1500 km di distanza in un centro di detenzione in Louisiana. Al momento è in attesa di processo e il governo turco sta lavorando attivamente per liberarle e tornare ai suoi studi. E quindi parte nell'intervista, le chiedono prima di tutto come è stata sino a questo momento la sua esperienza e lei dice appunto si è sempre sentita a casa negli Stati Uniti e a suo agio e l'attivismo politico ha sempre fatto parte della sua vita. D'altra parte dice, quando una parte della tua famiglia è palestinese è un fatto normale. L'anno scorso ho svolto un ruolo di primo piano durante le manifestazioni contro la guerra a Gaza e ho collaborato per portare la protesta all'interno del mio campus, ho organizzato proteste per mesi, ho fatto da tramite tra l'Ateneo e gli studenti, ma da quando Trump è entrato alla Casa Bianca tutta la mia vita è cambiata. Le chiedono poi come stia cercando di tutelarsi e dice, quando hanno arrestato Mahmoud Khalil ho capito che si stava passando ai fatti e che questi fatti non avrebbero guardato solo la comunità dei migranti tra virgolette illegali, ma potenzialmente a tutti, a cominciare dalle voci di chi aveva protestato indipendentemente da uno status migratorio. E quindi ho iniziato a chiedermi cosa potevo fare, dopodiché è arrivato l'arresto di Rumeysa Öztürk a Boston, è stato a quel punto per me un giro di boa e ho capito che sarebbero potuti arrivare da me a prendermi mentre vado torno dal lavoro e ho capito anche che la mia routine, la routine della mia vita era troppo prevedibile. Quindi ho cominciato a non dormire la notte, a avere attacchi di panico, ho cancellato una conferenza, l'intervento a una conferenza a cui avrei dovuto partecipare fuori dagli Stati Uniti e anche un viaggio per andare a trovare la mia famiglia, ma non basta più neanche quello. È vero che gli aeroporti sono i luoghi più pericolosi, ma la storia di Öztürk ci insegna che anche il marciapiede di fronte casa può esserlo. Cos'altro ha cambiato? Ho capito, dice lei, che dovevo scomparire il più possibile, ho lasciato la casa dove vivevo in affitto e dove il contratto e tutte le utenze erano a mio nome, ho iniziato a prendere delle camere in subaffitto e poi continuo a cambiarle, fino adesso ne ho cambiate due ma continuerò a cambiare i subaffitti, preferisco le camere perché così se non torno a casa qualcuno lo sa. Ho chiesto di lavorare da remoto il più possibile e di avere turni in presenza sempre diversi, per fortuna all'università sono molto comprensivi, quello che sta accadendo è anche sotto i loro occhi. E l'intervista continua ancora per poco, ma insomma diciamo rende ragione di quello che è il cambiamento radicale di vita di una persona che non ha fatto assolutamente niente come i migranti deportati e che risiede legalmente negli Stati Uniti.
Visto che chiudiamo qui diciamo il capitolo, credo, no, su Gaza e sulla Palestina, vi ricordiamo gli appuntamenti di oggi, ovviamente il corteo nazionale a Milano, ma per chi è rimasto a Roma questa sera alle 21 è stato chiamato un presidio sotto Montecitorio alle 21 con il titolo Sveglia e veglia per la Palestina, rompiamo i rapporti con Israele, sanzioni e embargo sulle armi, organizzato dalla rete anti-sionista. Oltre a questo, oggi e domani ci sono veramente tante iniziative per la campagna 100% Gaza anche a Roma, quindi vi ripetiamo di andare a vedere il sito 100%gaza.it dove potete trovare, insomma, in tanti quartieri di Roma tante iniziative per tirar su questi 100.000 euro per per gli aiuti a Gaza. Tornando alle notizie in finale, insomma, dal Sole 24 Ore, intanto volevo leggere qualcosa da questo articolo che riguarda il commercio al palo dopo, come effetto, diciamo, Trump, di Sissi Bellomo. Spedizioni in sospeso, merci che si accumulano nei magazzini, container fermi e altri che invece vengono caricati in fretta e furia. L'offensiva di Donald Trump sul commercio mondiale ha già sprofondato nel caos anche i trasporti marittimi. E l'inattesa moratoria di 90 giorni non solo non ha portato scarso sollievo, ma per certi versi ha complicato ulteriormente la situazione. Il grado di incertezza sul futuro è cresciuto, tanto che per molte imprese è ormai quasi impossibile pianificare qualunque attività. Un dato per tutti a illustrare l'impatto dirompente delle politiche della Casa Bianca: nei primi 8 giorni d'aprile, che includono il cosiddetto Liberation Day, cioè il giorno mercoledì 2, ma l'annuncio della moratoria è arrivato solo il 9 aprile in serata, gli ordini di spedizione marittima via container sono dimezzati a livello globale rispetto a una settimana prima. Il crollo è stato del 49% per la precisione, secondo monitoraggi della società californiana Vizios, addirittura del 67% se si restringe il focus alle merci dirette verso gli Stati Uniti. Dopo la moratoria è probabile che ci sia stata una qualche ripresa, qualcosa di simile era successo ai tempi del Covid. Poiché la moratoria dura solo fino al 9 luglio, è plausibile che molte imprese si sforzeranno di anticipare il più possibile. Questo, insomma, è in sintesi la situazione. Un'altra invece breve dagli esteri arriva dalla Turchia, con cui penso di dare il là a te. Imamoglu, io bersaglio perché sfido Erdogan, prima udienza a Istanbul. Il sindaco di Istanbul, Imamoglu, leader dell'opposizione, è comparso ieri in tribunale nell'ambito di uno dei numerosi procedimenti a suo carico. Imamoglu ha dichiarato di essere bersaglio della giustizia per via della sua decisione di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali e quindi sfidare Erdogan. Centinaia di sostenitori si sono riuniti fuori dal carcere di Silivri, a ovest di Istanbul, dove si è svolta l'udienza, nell'ambito e dove è detenuto Imamoglu. Nell'ambito del caso per il quale Imamoglu è comparso in aula ieri, l'accusa sostiene che egli abbia minacciato un pubblico ministero. È uno dei sei casi che precedono l'arresto di Imamoglu del mese scorso, che ha portato a proteste a livello internazionale. Rivolgendosi al giudice, Imamoglu ha detto che è in tribunale perché ha vinto 3 elezioni contro la persona che pensa di possedere Istanbul, riferendosi a Erdogan, che iniziò la sua carriera politica come sindaco della città negli anni 90. Il processo è stato aggiornato al 16 giugno. All'udienza hanno partecipato la moglie e il figlio di Imamoglu, oltre a parlamentari del suo partito, il CHP. Il sindaco di Istanbul rischia 7 anni di carcere e l'interdizione politica per presunte minacce, insulti e attacchi a persone che lavorano nella lotta contro il terrorismo.
Sì, c'è questa cosa su ancora il manifesto a pagina 8. Era prevista una visita di Erdogan in Italia per il 17 aprile a Roma, con la partecipazione appunto di Meloni e di Erdogan, ma questo vertice, che appunto sembra fosse particolarmente atteso, un vertice intergovernativo, è saltato. Insieme al vertice tra Meloni e Erdogan è stato rinviato a data da destinarsi. È stato posticipato anche il forum economico italo-turco promosso dal Consiglio per le relazioni economiche estere della Turchia, e diciamo la notizia è questa, che è una non notizia, perché sostanzialmente le motivazioni non sono assolutamente state chiarite né da parte di Ankara né da parte di Roma. Era un incontro che era stato programmato all'inizio di aprile, quindi neanche tanto tempo fa. Ci sono tutta una serie di richieste di chiarimenti, tra cui quella dell'ex sindaco di Firenze Dario Nardella, che dice: ma mi auguro che questo sia accaduto perché Meloni ha preso consapevolezza dei diciamo non solo per una questione di agenda, ma per una presa di distanza dell'arresto di Imamoglu e la repressione della protesta in Turchia. Dice Nardella che la democrazia non può essere opzionale, e Palazzo Chigi gli risponde a lui alle richieste di chiarimento con un no comment. Quello che è molto chiaro però è che, nonostante il rinvio, i rapporti bilaterali tra Turchia e Italia sul piano militare proseguono. Lo scorso 7 aprile il ministro della difesa italiano Guido Crosetto è andato a Ankara, dove ha incontrato il suo omologo Yasar Güler, e al centro del colloquio ovviamente la cooperazione industriale e militare tra Italia e Turchia. Negli ultimi mesi la società turca Baykar, di proprietà del genero del presidente Erdogan, aveva acquisito l'italiana Piaggio Aerospace e ha siglato un'intesa con il colosso Leonardo, manco a dirlo, per la produzione di droni armati per il mercato europeo in Italia. Quindi il vertice è saltato, ma sostanzialmente tutto rimane come prima per quanto riguarda i rapporti di cooperazione militare. Non so perché questo non ci stupisce. E non so a che punto siamo di questa rassegna stampa. In chiusura volevo segnalare semplicemente a chi ci ascolta, tornando sull'argomento che era sostanzialmente uno dei titoli principali, cioè la deportazione dei migranti in Albania, sulla pagina dell'ASGI, cioè l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, un approfondimento proprio dal punto di vista giuridico sul decreto legge 37/2025, che è quello in virtù del quale è stato possibile questa deportazione, un laboratorio autoritario delle politiche migratorie, in cui si sostiene sostanzialmente l'idea che esista un nesso piuttosto profondo con il decreto legge sicurezza. E nel corso dell'ultimo decennio si è assistito a un progressivo indebolimento delle garanzie giuridiche riconosciute alle persone dei migranti. L'ultimo decreto legge, che prevede il trasferimento in Albania di persone già presenti sul territorio italiano e già trattenute nei centri di permanenza per il rimpatrio, rappresenta tuttavia un salto di scala nelle politiche migratorie, aprendo scenari inediti nel contesto europeo. Il trasferimento coatto segna infatti un mutamento di paradigma, si accentua il trattamento giuridico e amministrativo radicalmente differenziato per le persone migranti, creando una frattura profonda nell'ordinamento giuridico nel suo complesso. Se, come spesso osservato, le politiche migratorie funzionano da specchio per la qualità dei diritti, ciò che oggi si riflette è l'immagine di una democrazia in fase di sostanziale ridefinizione. L'articolo è piuttosto lungo, diciamo, e complesso, però per chi fosse interessato a approfondire proprio questa tematica lo segnalo sulla pagina web dell'ASGI. E non so, con questo forse...
Guarda, abbiamo direi chiuso. Solo una parola sulla cronaca locale, la prendo da quella del Corriere della Sera. Ovviamente le cronache locali parlano tutte del derby, perché domani c'è il derby,
sì.
E rischio incidenti,
problemi di sicurezza
sì, eccetera eccetera. Adesso metteremo un brano musicale, vi chiediamo di rimanere collegate e collegati, perché c'è una seconda parte della mattinata molto importante e interessante. Si parlerà di violenza maschile sulle donne, di femminicidi. Oggi una notizia su Roma del Corriere della Sera: stupra la compagna, arrestato 51enne, il compagno l'aveva aggredita e violentata tra le campagne di Tivoli. A sentire le grida delle vittime, una residenza che ha chiamato i carabinieri, i militari subito intervenuti hanno salvato la donna. Lui, 51enne operaio italiano, è stato arrestato. Hanno salvato la donna nel senso che non è morta, ma è stata comunque aggredita e violentata, e direi che a salvare la donna è stata questa altra donna che ha chiamato aiuti. E questo è importante, il fatto che insomma, quando si sente, si avverte qualcosa, si intervenga in qualche modo. La vita di questa persona, di questa donna, è stata salvata così. Ovviamente si parla ancora molto del diritto, del delitto del femminicidio di Ilaria Sula. Si parla sia in cronaca nazionale che in cronaca locale, ma con particolari che come dire, fanno parte della narrazione veramente brutta che c'è stato su questi casi. In particolare oggi si parla del femminicida che chiede perdono, dei genitori che dicono non lo perdoniamo. Questa categoria del perdono non si capisce veramente a che serva, se non a inquinare ancora una comunicazione che parla d'altro. Comunque queste voci voci vi salutano, vi lasciano altrettante voci, anzi a molte più voci. Un abbraccio forte a tutti e a tutti coloro che ci ascoltano private o privati della propria libertà.
E ciao a tutte e a tutti.
I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy.